Gloria a Dio. Allora vogliamo andare subito alla parola e leggiamo nel Vangelo di Matteo questa mattina al capitolo 26. Vangelo di Matteo capitolo 26, leggiamo dal versetto 47 e leggeremo fino al versetto 56 compreso. Posso chiedervi di alzarvi in piedi con me? Così siamo riverenti alla parola di Dio. Dio sia lodato. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni, da parte dei capi, dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, prendetelo». E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, maestro». E gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Allora, avvicinatosi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e colpì il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel momento Gesù disse alla folla: «Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Amen alla parola del Signore. Accomodiamoci. Gloria al Signore. È un testo molto delicato, è un momento delicato della storia di Gesù, un Gesù terreno, che ha preso sulle sue spalle tutto il peso del peccato dell'uomo. E questa mattina però voglio parlarvi non di quello che sembra una sconfitta di un'evangelizzazione che è durata per 3 anni. Gesù, il suo ministero sostanzialmente è durato intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo. Quindi questo potrebbe sembrare il fallimento di tutto quello che Gesù ha fatto. E forse qualcuno stamattina in mezzo a noi sta pensando che accettare il Signore poi sostanzialmente non è proprio tutto questo vantaggio. Fare la volontà di Dio non è proprio tutta questa vittoria. E invece io posso dirti, perché lo dice la parola, che l'adempimento di Cristo Gesù è significato la nostra vittoria. Per mezzo dell'adempimento di Cristo noi abbiamo ricevuto la vittoria. Gesù più volte in questo testo che abbiamo letto cita questo termine, adempiere, adempimento. E solitamente questo è un termine che portato ai nostri giorni si usa spesso quando si parla di tasse, gli adempimenti. Domenica, il Signore ci sta benedicendo, non vogliamo parlare di cose che distruggono il nostro cuore. Gli adempimenti. Ma non ci sono solo gli adempimenti fiscali, ci sono anche degli adempimenti spirituali a cui noi cerchiamo sempre di fare fronte, ma con la nostra umanità, lo abbiamo visto nel corso dell'Antico Testamento. Tutti gli adempimenti, che era l'adempimento della legge, i sacrifici, tutti i riti, tutte le feste, tutte le cerimonie, non servivano che a durare solo per un breve tempo. Poi si doveva rinnovare quel sacrificio. Quell'adempimento andava rinnovato. Con l'arrivo di Gesù, l'adempimento arriva alla croce, quando Cristo dice: «Tutto è compiuto». Gloria a Dio. Tutto è compiuto. Da quel momento in poi noi riconosciamo l'adempimento di Cristo vittorioso per la nostra vita. Dio si è ringraziato per questo. Gloria a Dio. Cos'è l'adempimento? Lo sappiamo, un vocabolario dice che l'adempimento è l'assolvimento di obblighi pecuniari, quindi di soldi, relativi a tasse, imposte, tributi e altri di varia natura. Per noi, spiritualmente, c'era da pagare un tributo, c'era un adempimento da svolgere dal punto di vista morale, spirituale. E questo prezzo da pagare veniva pagato con il sangue. La Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Questo vale ancora. E vale ancora di più perché in Gesù noi riconosciamo che quell'adempimento è completo. Nessuno di noi lo poteva adempiere e nessun tipo di sacrificio che noi abbiamo potuto fare, fratelli, ci ha potuto far realizzare un adempimento perfetto come quello di Gesù, perché Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gloria al Signore. È Lui. E come lo indicava Giovanni Battista, anche noi lo indichiamo stamattina. Lui è la mia redenzione. Lui è l'adempimento completo di ogni cosa in cui io sono incompleto, insufficiente. Dove io sono carnale, Lui rimane spirituale. Dove sono infedele, Lui rimane fedele. Dove non riesco, Lui riesce a fare ogni cosa, perché è il Dio dell'impossibile. Gloria al Signore. Però in tutto questo noi non possiamo nascondere che c'è un lato difficile della nostra fede che va accettato. Il testo che abbiamo letto, fratelli, l'ho volutamente, il Signore mi ha spinto a questo, lasciarlo in questa fase così difficile, l'arresto di Gesù. Poi potrete continuare sicuramente la lettura alle vostre case per completare il messaggio che il Signore sicuramente vuole dare al nostro cuore. Però Gesù in questo adempimento ha vinto sì la morte, ma prima di arrivare alla croce, perché qui alla croce ancora non ci siamo arrivati e già abbiamo visto uno scenario molto triste, molto difficile. Siamo ancora nell'orto degli ulivi, siamo ancora in un momento in cui Gesù viene tradito, sarà anche rinnegato, sarà anche abbandonato. E in tutto questo noi vediamo un Gesù che nonostante questo ci mostra la vittoria attraverso quello che Lui dice. Ma quello che Gesù ha dovuto passare prima di arrivare alla croce, prima che l'adempimento fosse completo, sono delle cose terribili che forse in un certo qual modo abbiamo vissuto in parte anche per la nostra vita. I versetti 49 e 50 parlano di una delle cose più terribili che Gesù ha sofferto, il tradimento. In quell'istante, avvicinatosi a Gesù, Giuda gli disse: «Ti saluto, maestro», e gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Gesù sapeva benissimo quello che si doveva compiere e il tradimento faceva parte di questo piano che Dio aveva stabilito per la salvezza dell'uomo. E Gesù questo piano lo aveva accettato già. Quando Gesù prega e dice: «Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non la mia volontà, la tua sia fatta». Già lì Gesù non solo ha riconosciuto, ma ha accettato di essere tradito. Ha accettato di vivere il tradimento di una persona che lui stesso aveva scelto. Giuda era uno di quegli oggetti di preghiera di Gesù in quella notte sul monte. Il giorno dopo avrebbe scelto i 12 discepoli, i 12 apostoli. Li avrebbe scelti uno per uno. Li avrebbe scelti e in mezzo a loro c'era pure Giuda. Sapeva qual era il compito che il Signore gli aveva affidato, il tradimento. E io questa mattina voglio dirti, e ovviamente credo che ognuno di noi risponda nel proprio cuore secondo quello che è questa domanda: sei mai stato tradito, tradita? Non parlo solo dal punto di vista sentimentale, ma in qualcosa della tua vita ti sei sentito tradita, tradito, forse nella fiducia, forse nel rapporto che avevi riposto in una persona, un familiare, un amico, un conoscente, una persona con cui hai relazioni di lavoro. Se hai provato questo senso di difficoltà, questo senso di scollamento della fiducia, il tradimento, sappi che Gesù ha sofferto molto più di te. E quindi Lui, che si è caricato del peso che portavamo anche noi, è Lui che stamattina ti dice: io ho adempiuto anche quel dolore che c'è nella tua vita. Sono stato capace di colmare e completare anche quella mancanza che si era creata nella tua vita a motivo di un tradimento. Ma non solo Gesù è passato, prima di andare alla croce, è passato per il tradimento, è passato per la rinuncia di se stesso. Versetto 53. Quando Gesù parla, e sappiamo che parlerà a Pietro, perché è Pietro che prende la spada per recidere l'orecchio del servo del sommo sacerdote, gli dice: credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Gesù ha rinunciato a se stesso. Gesù ha rinunciato alla sua regalità spirituale. Ha rinunciato a tutto quello che gli era possibile di fare per amore tuo e per amore mio. Ha rinunciato, si è spogliato di se stesso. Dice la Scrittura che egli spogliò se stesso prendendo forma di servo. Gloria a Dio. Ha adempiuto anche a questo il Signore. Ha rinunciato a se stesso. Forse qualcuno di noi stamattina sta dicendo: sì, magari non sono stato tradito, non sono stata tradita, ma ho rinunciato tante volte a me stesso. Ho messo da parte i miei impegni, i miei desideri, le mie necessità per fare del bene a qualcun altro, per aiutare, per incoraggiare. Ho messo da parte me per amore di qualcuno. Gesù l'ha fatto per amore di tutti. Alleluia. Possiamo dire amen a questo? Egli l'ha fatto per amore di tutti. Ha rinunciato a se stesso per amore di tutta l'umanità. E ancora, se tutto questo sembra poco, e sappiamo che la storia continuerà ancora in un modo ancora più drammatico, quindi veramente, se qualcuno in modo superficiale legge la Bibbia può pensare stamattina che credere in Dio può essere una sconfitta, io ti dico che per mezzo di Gesù è una grande vittoria. Alleluia. E dice nell'ultimo verso che abbiamo letto, al verso 56, che allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Gesù è rimasto solo. Dove sono quelle folle che gridano Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore? Dove sono quelle folle che si sfamano perché Gesù gli ha provveduto del cibo? Pochi pani, pochi pesci, ma Gesù aveva provveduto per tutti e quelle folle hanno continuato a seguire Gesù. Dove sono quei discepoli, quegli uomini che avevano realizzato che Gesù non era un fantasma e che in mezzo a una tempesta Gesù era arrivato e gli aveva detto: coraggio, sono io? Tutti l'abbandonarono. Forse qualcuno stamattina in mezzo a noi può dire: ma sì, io non sono tra quelli che sono mai stati traditi, non ho subito questo, non ho neanche mai sentito questo senso di privazione nella mia vita, quindi non mi rivedo in quello che questo predicatore stamattina sta dicendo. Ma forse ti sei sentita abbandonata, abbandonato, nei sentimenti, in qualche situazione, ti sei sentito solo nel prendere qualche decisione, senza avere il conforto di nessuno. E magari avrei pensato: ma non mi ha telefonato neanche un fratello, una sorella, il pastore neanche si è ricordato di me. Oppure quel mio familiare che ha vissuto quella mia stessa esperienza, neanche lui si è fatto sentire. neanche lui mi ha dato una parola di conforto. Gesù ancora di più, ancora più di tutti, è stato abbandonato. Fratelli, noi questa mattina possiamo ricevere la vittoria se riconosciamo che colui che è salito alla croce ha sofferto più di tutti quanti noi. E quella sua sofferenza ha abbracciato la nostra sofferenza. E se per qualche altro motivo tu stamattina ti trovi in difficoltà, senti il tuo cuore tribolato, appesantito, stai vivendo qualche battaglia, così come abbiamo cantato, se c'è qualche battaglia che stai affrontando, sappi che questa mattina Gesù è colui che comprende la tua condizione. E per mezzo di quella comprensione lui è salito alla croce perché tutti quanti potessimo ricevere vittoria. Ha adempiuto vittoriosamente a quello che il Padre gli aveva mandato a fare sulla terra. Ha adempiuto, ma soprattutto lui stesso dice che c'era un prezzo da pagare. Versetto 56, ancora torno su questo testo e rimaniamo ancorati a quello che stiamo leggendo questa mattina. Tutto questo, dice Gesù, è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Vedete, qui non sta redarguendo la folla dicendo io ero ogni giorno nel Tempio e voi non mi avete preso e ora avete bisogno di prendermi come si fa con un ladrone, con un brigante. Mi avevate a disposizione ogni giorno. Gesù non sta recriminando il fatto che il popolo non ha fatto quello che doveva fare prima. Si dovevano adempiere le scritture. Gesù doveva riconoscere sulla sua pelle il tradimento, doveva vivere la rinuncia di se stesso, doveva vivere l'abbandono. Fratelli, sorelle, forse è il caso che ridimensioniamo anche le nostre lamentele davanti al Signore. È il caso che ridimensioniamo la nostra condizione rispetto a Dio. Molte volte noi diciamo e presentiamo le nostre difficoltà come qualcosa di insuperabile, insopportabile. Ma abbiamo fede nel Signore? La nostra fede è svanita del tutto? O abbiamo bisogno davvero di riconsacrarci al Signore e di guardare alla croce, a quello che Cristo ha sofferto? Lui ha pagato il prezzo. Dice Isaia 53 che era disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Tutti l'hanno abbandonato. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Non sentiamoci migliori, fratelli, perché se fossimo stati in quella situazione, in quella circostanza, 2000 anni fa, avremmo fatto la stessa cosa. Per paura, avremmo lasciato Gesù solo. Tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Io credo che il messaggio per noi stamattina ci richiama a riconoscere che anche se siamo stati traditi e abbiamo fatto un'offerta di riconoscenza a Dio perché Lui comunque ci è stato vicino, quell'offerta non bastava. Anche se abbiamo rinunciato a qualcosa di noi stessi per andare al Signore, ma tutto quello che noi possiamo fare è uno sforzo minimo, non basta. E non basta neanche, anche se abbiamo provato l'abbandono, non abbiamo potuto adempiere a quello che ha adempiuto Gesù, quello che Gesù ha potuto fare. Né io né te potevamo farlo, perché noi quando abbiamo difficoltà di queste nature non solo soffriamo, ed è naturale, ma purtroppo è naturale ed è carnale anche la reazione. In tutto quello che abbiamo visto non troviamo Gesù che reagisce come reagisce l'uomo. Abbiamo trovato che non è per mezzo della giustizia umana. Perché Gesù non si è fatto giustizia sulla terra? Poteva farlo. Avrebbe potuto chiamare il Padre affinché gli mandasse 12 legioni di angeli e in altre circostanze trovare soluzioni molto più comode per lui. Molto più comode per lui. Non lo ha fatto. Perché doveva insegnarci che la nostra giustizia non è la giustizia di Dio. Deuteronomio 6,25 dice, ed è Mosè che ripete la legge al popolo, questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio, come Egli ci ha ordinato. E ancora in Filippesi 3,7 è scritto, e Paolo che incoraggia questa chiesa di Filippi che ha visto nascere e crescere, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. E così molte volte tutto quello che noi soffriamo, tutto quello che noi viviamo in senso negativo, vogliamo scaricarlo davanti al Signore e molte volte mettere il Signore sul banco degli imputati e dire: Signore, se fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, come dissero Marta e Maria. Molte volte andiamo al Signore non solo per portare il peso, ma per recriminare su quello che abbiamo vissuto. E sulle labbra di un credente mai ci dovrebbe essere quell'espressione: questo a me il Signore non lo doveva fare. Mai ci siano sulle nostre labbra, fratelli. E se le abbiamo avute queste parole sulle nostre labbra, chiediamo perdono al Signore stamattina. Guardate la sofferenza di Cristo. Mettiamo la nostra vita sul piatto della bilancia. Da una parte Cristo Gesù, il nostro Salvatore, e dall'altra parte le nostre difficoltà. Per carità, non voglio sminuire nessun problema, nessuna difficoltà che uno vive, perché ognuno di noi ha qualche difficoltà, qualche pensiero. Non vi faccio alzare la mano, ma credo che la alzeremo tutti quanti nel dire che stiamo pregando per qualcosa della nostra vita. È vero, lo stiamo facendo, stiamo cercando il Signore perché Dio ci risponda, Dio intervenga. Ma Gesù è intervenuto 2000 anni fa. Ci credi? A tutto quello che tu stai soffrendo, Gesù ha posto già fine 2000 anni fa. Quando è andato sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Quando Gesù diceva, redarguiva la folla nel dire: si doveva adempiere questo. Quando lo dice a Pietro nel dire: rimetti la tua spada nel fodero. Stende la mano Gesù, prende la spada, Pietro prende la spada, ferisce il servo del sommo sacerdote. Gesù subito gli dice: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. E ancora poi continua: come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? C'era una necessità, e la necessità Gesù l'ha sentita perché sapeva che noi avremmo sofferto. E in quella sofferenza lui ha preso tutto e l'ha inchiodato alla croce. Ci credi stamattina? Gloria a Dio. Per quell'adempimento perfetto, glorioso, noi possiamo andare davanti a Gesù e dire: Signore, tutto quello che a volte io tengo stretto tra le mie mani è come tanta spazzatura. Oh, le mie paure, ma anche i miei desideri e quelle che sono le mie aspirazioni, molte volte sono come qualcosa che mi lega a questa terra. Signore, permetti che si liberino queste mie mani, che si liberi il mio cuore, che io possa venire davanti a te e non essere trovato con una giustizia mia, dice Paolo ai Filippesi, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Stamattina, Signore, aumentaci la fede. Aumentacela, Signore. L'adempimento vittorioso è la giustizia di Dio, l'agnello di Dio che continua a togliere il peccato del mondo. E noi lo vogliamo vedere nelle nostre famiglie, per i nostri figli, lo vogliamo vedere per i nostri vicini, per i nostri amici, lo vogliamo vedere per i nostri figli naturali e spirituali. E vogliamo dire: Signore, grazie per la vittoria, perché per mezzo dell'adempimento di Cristo Gesù io ho vittoria, e la mia vittoria si chiama la vita eterna. Benedetto il nome del Signore. Forse stamattina qualcuno è venuto con un cuore appesantito qui, ma era necessario che io non ti parlassi solo di un Gesù che salva, che guarisce e che dà la vita eterna, ma di un Gesù che ha sofferto, e ha sofferto più di tutti quanti noi. E in quella sofferenza Gesù ha messo anche la tua, in quella sua sofferenza. Lui si è medesimato nella nostra sofferenza, più di quello che tu possa immaginare. Se tu stai soffrendo e stai piangendo, Gesù lo ha fatto fino al punto che dalla sua fronte uscivano grumoli di sangue. E stamattina io posso dire: Signore, grazie, perché ti sei sostituito a me. E quella sostituzione mi ha dato la vittoria. Tu hai vissuto il Calvario, tu hai subito i fori nelle mani sulla croce, ferito nel costato, ma io ho la corona della vita. non è un Dio che ci ama, fratelli. E quante volte dovremmo dire: sì, Signore, anche per mezzo delle sofferenze voglio ringraziarti, anche per mezzo di momenti di difficoltà, so che per certo tu mi trarrai fuori dalla fossa, so per certo che tu ancora rialzerai il misero dalla polvere. E tu ancora, se lo fai questa mattina, Signore, noi ti daremo lode e gloria. Chiniamo il capo, adoriamo il Signore. Benedetto il nome di Gesù. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Alleluia. Per qualcuno in particolare, stamattina questa parola vuole arrivare come un incoraggiamento. Non sei stato tradito dal Signore. Se gli uomini tradiscono e possono tradire, Gesù non ti tradisce. Se tu hai rinunciato a qualcosa per amore di altri, ricorda che Cristo ha lasciato le sue vesti regali ed è venuto qui sulla terra per morire per te. Se tu pensi che stamattina tu debba sentirti abbandonato, Gesù dice: io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Se credi a questo, stamattina uscirai vittorioso e vittoriosa da questo luogo. Alleluia. E potrei dire: è stato un bene stare nella casa del Signore. Preghiamo il Signore. Dio ci benedica.